E così è arrivato il mio momento, carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto a tutti voi. Possiamo continuare lo studio dei proverbi. Ieri siamo arrivati al capitolo 12, dove vediamo ancora l'istruzione del nostro ipotetico studente. L'istruzione che riceve nella scuola della saggezza è molto importante. Consideriamo ora il versetto 25, riguardante l'efficacia delle parole buone dette al giusto momento. La sofferenza del cuore abbatte l'uomo, ma la parola buona lo rallegra. Giobbe disse ai suoi amici, quanto sono efficaci le parole rette. Giobbe 6, versetto 25. Le parole giuste portano conforto, sollievo, incoraggiamento a coloro che soffrono o hanno un problema o dell'amarezza di spirito. Certamente non dobbiamo schiacciare una persona che ha dei problemi. Dobbiamo dirle una buona parola che sappia incoraggiare. Forse sei proprio tu, amica, amico, che mi ascolti, questa persona che ha bisogno di una buona parola. Essa è la parola di Dio che ti sta dicendo di confidare in Lui. Egli ti dice, vieni a me, tu che sei stanco, io ti darò riposo. Chi viene a me, io non lo manderò via, ma lo accoglierò. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del tempo presente. Che meravigliose promesse! Esse possono essere tue, se con fede vai a Gesù. Egli ti dice, chi crede in me ha vita eterna. Leggiamo ora il versetto 26 di Proverbi, capitolo 12. Il giusto indica la strada al suo compagno, ma la via degli empi li fa smarrire. Questo passo manifesta l'attività di un figlio di Dio verso il suo prossimo. Infatti, l'uomo giusto desidera aiutare il suo prossimo, mentre l'empio cercherà di fargli del male. Il giusto parlerà col suo vicino dell'amore di Dio, come stiamo facendo noi in questo momento, e se vede che sta sbagliando, glielo dirà. Questa è la cosa più utile che si possa fare per aiutare il nostro prossimo. Nathan, un profeta che viveva al tempo del re Davide, era un amico di Davide. Eppure fu proprio Nathan che ebbe il coraggio di puntare il dito contro di lui quando si rese colpevole di adulterio e di omicidio, e a dirgli, tu sei quell'uomo. Quando ci sono cose nella nostra vita che hanno bisogno di essere messe a posto, è meraviglioso avere un amico che ci rimprovera con amore. Il giusto si rende conto del bisogno del suo vicino e lo aiuta. Questo è esattamente ciò che Nathan ha fatto per Davide, ma non così si comporta l'empio. Esso cercherà di fuorviarlo, magari gli si avvicina, gli dà una pacca sulla spalla e poi lo crocifigge quando gli volta la schiena. Amica, amico, questi proverbi si adattano al tuo vicinato, alla tua chiesa, anche al luogo dove lavori, non credi? Il penultimo versetto del capitolo 12 è un insegnamento pratico, leggiamolo. Il pigro non arrostisce la sua selvaggina, ma l'operosità è per l'uomo un tesoro prezioso. Trovo questo proverbio molto divertente. Questo tipo è andato a caccia, ha ucciso un animale, che so, una lepre, ma poi è stato troppo pigro per scuoiarla, tagliare la carne, cuocerla, mangiarla. Devi essere molto pigro se sei un cacciatore come questo. È come se il pescatore volesse pescare, ma non pulire il pesce e mangiarlo. Anche se so che molti fanno così. Ma l'operosità è per l'uomo un tesoro prezioso. In altre parole, egli prende cura di ciò che possiede. Ricordi quando Ruth, una donna dell'Antico Testamento, andò a spigolare nel campo di Boaz? Egli fu generoso con lei, ed ella poté ricavare un buon raccolto. Poi batté l'orzo che aveva spigolato. Avrebbe potuto tornarsene a casa, scaricare il suo fardello davanti a Naomi, la suocera, e dire «Guarda cosa ho fatto, ho lavorato duro tutto il giorno per fare questo». Ora pensa tu a batterlo. Lei non lo fece. Questo rivela lo spirito da cui era animata. Uomini, non vi farà male aiutare un po' in qualcuno dei lavori di casa. Potreste anche lavare i piatti qualche volta. Ho scoperto che molte persone, quando arrivano alla sospirata pensione, restano quindi a casa più spesso, diventano membri del club Caro Fai, cioè Caro Fai questo e Caro Fai quell'altro. Amici, non è umiliante far parte di questo club, perché è anche un modo per manifestare l'amore per la propria moglie, aiutandola nei lavori domestici. L'ultimo versetto del capitolo 12 ci ricorda una realtà che si realizza nonostante si possa passare per la morte fisica. Esso dice, «Nel sentiero della giustizia sta la vita, e nella via che essa traccia non c'è morte». Una vista meravigliosa si apre per il Figlio di Dio. La morte fisica ci sta davanti, inesorabile, se il Signore ritarda la sua venuta, ma al di là c'è la vita eterna, cioè l'eterna presenza con il Dio creatore di ogni cosa. Che meravigliosa certezza, per chi ha posto la sua fiducia in Cristo Gesù. Questa certezza potrebbe essere anche la tua, se in questo momento ti affidi a Lui, donandogli interamente la tua vita. Cosa devi fare? Mi stai chiedendo forse. Rivolgiti a Lui con le tue parole e chiedigli di entrare nella tua vita per portare quella pace di cui tu hai così bisogno. Lui lo farà e sperimenterai così la pace, la gioia nel tuo cuore. Non ci credi? Prova. Prova e vedrai. Continuiamo anche nel capitolo 13 dei Proverbi a esaminare gli insegnamenti della scuola della sapienza, dai quali stiamo imparando alcuni dei grandi principi della vita. Ecco cosa ci dice il primo versetto. Il figlio saggio ascolta l'istruzione di suo padre, ma il beffardo non ascolta rimproveri. Salomone, anche se non era il figlio preferito di Davide, perlomeno lo ascoltava. Egli è l'esempio di un figlio saggio, che ha ascoltato l'insegnamento di suo padre. Roboamo, invece, che era il figlio di Salomone, è un esempio dello schernitore, del beffardo, che non vuole ascoltare. Questi sono un esempio per noi del lato oscuro, negativo, che abbiamo scoperto in diversi di questi proverbi. Ma ci sono altri esempi che possiamo trovare nella scrittura, come per esempio ciò che troviamo scritto nei seguenti versetti, riguardanti il modo di saper parlare bene. Versetti 2 e 3 di Proverbi, capitolo 13. Per il frutto delle sue labbra, uno gode del bene, ma il desiderio dei perfidi è la violenza. Chi sorveglia la sua bocca preserva la propria vita, chi apre troppo le labbra va incontro alla rovina. C'è una moda comune a molte persone di parlare oggi, che è il pettegolezzo. Questo è un parlare stolto. Per parlare stolto si può intendere anche il parlare spinto, sboccato, o anche dire cose ambigue, che hanno un doppio senso. Le barzellette con un doppio senso oggi sono le più gettonate in ogni ambiente, fra i giovani, anche quelli meno giovani, e di solito vertono sul sesso perché provocano curiosità, più gusto, più ilarità, sia per chi le dice, sia per chi le ascolta. Questa è la cosa riguardo alla quale veniamo messi in guardia, e al giovane viene detto di essere sempre in guardia. Ciò che consideriamo adesso riguarda nuovamente la pigrizia. Leggiamolo infatti al versetto 4 di Proverbi capitolo 13. Il pigro desidera e non ha nulla, ma l'operoso sarà pienamente soddisfatto. Leggendo con attenzione la lettera che l'apostolo Paolo scrisse ai Tessalonicesi, noterai che egli senza mezzi termini faceva notare proprio questo. C'erano infatti fra loro alcune anime pie che dicevano «Aspettiamo il ritorno del Signore» e avevano smesso di lavorare. Paolo perciò scrisse «Se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare». Seconda Tessalonicesi 3, versetto 10. Non regaliamo il cibo a coloro che non vogliono lavorare. Tutti dobbiamo lavorare. E se davvero credi che il Signore sta per tornare, questo farà di te un lavoratore migliore, impegnato, pronto alla sua chiamata. I versetti che ora vi leggerò, il 5 e il 6 di Proverbi, capitolo 13, riguardano la giustizia che si deve sempre praticare nella nostra vita. Il giusto odia la menzogna, ma l'empio getta sugli altri discredito e vergogna. La giustizia protegge chi cammina nell'integrità, ma l'empietà abbatte il peccatore. Questi passaggi si riferiscono alla verità nell'interno del nostro essere. Questo è il modo per realizzare la giustizia in modo pratico. Dio, in ogni cosa, odia la falsità. La sua santità non la può tollerare. Il vero figlio di Dio, cioè il credente in Cristo, deve sempre riconoscere e affrontare ogni peccato nella propria vita, confessandolo a chi solo può perdonarlo. Il Signore Gesù Cristo. Sì, amici, questa nostra vecchia natura è e sarà sempre inclinata alla menzogna, se non rimarrà sottomessa alla guida, alla potenza dello Spirito Santo, altrimenti ci verrà naturale mentire. Dio dice che Egli odia questo genere di cose e che un giorno se ne occuperà, giudicando e condannando coloro che durante questa vita non si sono pentiti, non si sono confidati in Cristo Gesù. I versetti 7 e 8 di Proverbi, capitolo 13, evidenziano un altro aspetto. C'è chi fa il ricco e non ha nulla, e c'è chi fa il povero e ha grandi beni. La ricchezza di un uomo serve come riscatto della sua vita, ma il povero non ode mai minacce. Qui c'è un altro esempio della vecchia natura che tutti abbiamo. Se siamo poveri, vogliamo mettere una facciata sulla nostra condizione e mantenerci alla pari con i vicini. E spesso fingiamo di avere più di quanto abbiamo in realtà. Alcuni acquistano un'automobile di grossa cilindrata per il semplice fatto di fare colpo su altre persone, anche se non potrebbero permettersela. Altri ancora vivono in un quartiere al di sopra delle loro possibilità di spesa, o cambiano spesso il loro arredamento per adeguarsi sempre ai nuovi stili in voga. Devi convenire, caro ascoltatore, che quasi la maggior parte delle persone oggi vuole apparire senza essere. D'altra parte, è altresì vero che ci sono persone ricche le quali dicono sempre di essere povere. Queste persone sono coloro che si lamentano sempre dei prezzi troppo alti, del costo delle cose, e affermano il più delle volte che se le cose non migliorano, presto saranno in rovina. Entrambi questi modi di fare non piacciono al Signore perché sono dettati dall'ipocrisia. Si tratta di togliere la maschera, della quale non abbiamo bisogno. Non dobbiamo sembrare ciò che non siamo, ma dobbiamo essere ciò che siamo. Se tu, amica, amico, vuoi togliere questa maschera, Dio ti darà di essere un suo figlio, per la grazia in Gesù. Allora sarai veramente importante, perché sarai erede con Lui. Leggiamo ora il versetto 9 di Proverbi, capitolo 13, che ci enuncia un principio. La luce dei giusti è gaia, ma la lampada degli empi si spegne. Quando consideriamo la storia dei re di Israele, vediamo all'opera questo principio. Uomini di stirpi diverse sono diventati re e governatori, ma improvvisamente venivano tagliati via, e spesso in modo violento, con l'assassinio. Questo è quanto Dio dice, la lampada degli empi si spegne. Ancora oggi succede spesso in questo modo ed è un monito per noi. Il versetto che ora leggerò ci parla dell'orgoglio, dei suoi effetti. Dall'orgoglio non viene che contesa, ma la saggezza è con chi dà retta ai consigli. Quando ci sono contese in un gruppo di persone, in un vicinato o in un'associazione, la base di tutto ciò dovrà essere cercata nell'orgoglio, perché esso è un male comune. È sempre così. Come qualcuno ha detto, per litigare bisogna essere in due, sempre. Ma aggiungo io, per fare la pace è sufficiente una persona. Se questo fosse il sentimento che anima le nostre vite, quante separazioni in meno ci sarebbero, quanti rancori si risolverebbero e anche a livello mondiale, quante guerre in meno si farebbero. Per realizzare tutto ciò, sarebbe sufficiente che le persone imparassero ciò che il Signore Gesù diceva. Io vi do la mia pace, non come il mondo vi dà. Questa pace la possiamo trovare solamente in Lui. Il verso 11 che ora leggerò ci parla della necessità di sapere accumulare la vera ricchezza, che sarà un giorno ritrovata. La ricchezza male acquistata va diminuendo, ma chi accumula poco a poco l'aumenta. Questo è un altro proverbio che deve essere considerato alla luce dell'eternità, perché questo è il metro di misura che devi affiancargli per comprenderlo. Molti ricchi evidentemente sanno di avere dei discendenti sciocchi, perciò hanno stabilito dei fondi fiduciari e posto catene legali attorno alle loro proprietà in modo tale che i loro discendenti non possano impadronirsene. Questa disposizione fa sì che i discendenti possano avere una rendita, ma non possano toccare la proprietà stessa. Di conseguenza ci sono molti figli ricchi che non hanno mai guadagnato un soldo nella loro vita e che non sarebbero affatto in grado di guadagnarsi da vivere, eppure sono eredi di fortune immense. E tuttavia sono stati protetti così da non poter toccare la parte principale delle loro proprietà. Se potessero farlo, la dilapiderebbero in poco tempo, in modo sciocco. Ora, amici, come ho già detto, questo proverbio deve essere visto alla luce dell'eternità. Domandiamoci, quindi, chi sono questi ricchi? Che cos'è davvero la ricchezza? Stai nei beni immobili o nei titoli? Beh, qualunque persona un giorno li dovrà lasciare. La morte li ha tolti al loro proprietario originale. Nessuno è venuto a rubarli, ma è stato rubato, per così dire, lui. Se n'è andato e li ha lasciati ad altri. Ed è questo che accadrà a coloro che oggi possiedono questi beni, questi titoli, ma che non hanno una ricchezza riposta nei cieli, dove Gesù disse che nessun ladro potrà mai rubarli. Tu, amica, amico, dove hai riposto le tue ricchezze? In banca? Sotto la classica mattonella o nel cielo? Io mi auguro che tu li abbia depositati proprio lì, nel cielo, perché così un giorno ritroverai quegli interessi che non svaluteranno mai. Dopo aver parlato della ricchezza, ora con il versetto 12 di Proverbi, capitolo 13, parleremo della speranza. La speranza insoddisfatta fa languire il cuore, ma il desiderio realizzato è un albero di vita. Tu puoi continuare a sperare in qualcosa che non avviene. Per esempio, quante persone sperano in una grossa vincita alla lotteria? E forse questo sei anche tu. E ciò ti provoca ansietà nel cuore, tribolazione. Com'è diversa invece la speranza di coloro che hanno posto la loro fiducia in Dio Essi sono sempre fiduciosi perché sanno che Dio provvede a ogni loro bisogno, a ogni loro necessità. Anche se qualche volta sembra che non tutto ci vada bene, sanno che Dio ha in mano ogni situazione, che non può essere fatta senza la sua volontà. Questa è quindi la ragione per cui dovremmo sempre andare di pari passo con la sua volontà nella nostra vita, perché altrimenti spereremo in tante cose che non si realizzeranno affatto. È molto meglio accettare la realtà della situazione nella quale Dio ci ha posti che sperare in ciò che non è per noi. La serie dei versetti dal 13 al 16 evidenzia ancora il contrasto che spesso troviamo nei proverbi. Chi disprezza la parola si costituisce di fronte a essa debitore, ma chi rispetta il comandamento sarà ricompensato. L'insegnamento del saggio è una fonte di vita per schivare le insidie della morte. Buon senno procura favore, ma la via dei perfidi è senza fine. Ogni uomo accorto agisce con conoscenza, ma l'insensato fa sfoggio di follia. Come dicevo, in tutto il libro dei Proverbi c'è questo contrasto tra giustizia e impietà. Dio odia l'orgoglio, odia l'impietà, odia l'ipocrisia. Non ha bisogno di questo genere di cose che scaturiscono dalla nostra natura umana. Questo è il motivo per cui Dio non accetta nulla di ciò che facciamo con la vecchia natura, cioè con le nostre forze o con la nostra volontà. È solo ciò che facciamo attraverso la nostra nuova natura, vale a dire quella spirituale che si ottiene per fede nella persona di Cristo, che gli è gradita. Una cosa è certa, amica, amico, egli non porterà nel cielo la tua vecchia natura. E io che ti sto parlando, sarò felice di esserne liberato quando egli mi chiamerà a sé. Ricordati, amica, amico, che in cielo tu e io saremo per sempre separati da questa vecchia natura che produce tutti i peccati che sono innati in ognuno di noi. La Bibbia dice chiaramente che carne e sangue, un'espressione per dire la natura umana, non entreranno mai nel cielo. Dio dice altresì chiaramente quello che desidera da noi nel libro scritto da Isaia 66, versetto 2. Ecco su chi io poserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo sguardo afflitto e trema la mia parola. Questo è il modo nel quale tutti noi dobbiamo andare a Dio se vogliamo essere accettati da Lui. Non possiamo presentarci a Lui con orgoglio e non dobbiamo disprezzare la Sua parola e i Suoi comandamenti. E termino davvero qua, su queste riflessioni attorno al libro dei Proverbi. Appuntamento allora a domani. Ciao.